sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 4. Leggeremo dal versetto 19 fino al verso 24. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. La donna, rivolgendosi a Gesù, esclama: «Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri, i samaritani, adoravano Dio su questo monte. Voi, in Giudea, dite che il posto per adorare Dio è a Gerusalemme». Gesù le dice: «Voi samaritani adorate Dio senza conoscerlo. Noi, in Giudea, lo adoriamo e lo conosciamo, perché Dio salva gli uomini cominciando dal nostro popolo. Ma credimi, viene il momento in cui l'adorazione di Dio non sarà più legata a questo monte o a Gerusalemme. Viene un'ora, anzi è già venuta, in cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla verità di Dio. Dio è Spirito. Chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo Spirito e dalla verità di Dio».
La scena avviene intorno ad un pozzo, il pozzo di Giacobbe, e Gesù si propone come colui che possiede un'acqua che bevendola uno non ha mai più sete. Quindi, giustamente, faceva riferimento ad un messaggio molto gratificante, elevato, no? Quindi è una sfera, diciamo, della vita spirituale. Ma la donna interpreta l'acqua in senso reale e quindi dice: come fai tu ad attingere l'acqua da questo pozzo se non hai neppure il secchio? Questa sua voglia di, così, di cadere su un piano immediato, no? Quindi su un livello, diciamo così, un po' più basso, lo manifesta anche in questa seconda parte del dialogo, dove la donna prende atto che Gesù è qualcosa di più che un semplice uomo e riconosce in lui delle capacità profetiche. Dice: io mi rendo conto che tu sei un profeta. Ah, a proposito, visto che sei un profeta, allora dimmi. E quindi, se vogliamo, questa domanda della donna samaritana pone in un certo senso ancora una volta una griglia tra lei e Gesù, cioè cerca di spostare,
di sviare il discorso.
No? Gesù è molto paziente in questo dialogo. Dobbiamo dire che forse dobbiamo imparare a esaminarlo attentamente, questa conversazione, perché il modo come si pone Gesù è di un rispetto veramente straordinario, no? Quindi tutti i credenti dovrebbero imparare così a dialogare così come dialogava Gesù, con pazienza e lentamente, senza perdere di vista anche l'obiettivo che aveva in mente. Approfittando del fatto che Gesù ai suoi occhi appariva come un profeta, lei ne approfitta per porre una domanda, no? È una domanda, diciamo, su un piano prettamente religioso. I samaritani erano un gruppo scismatico, no? Quindi si erano separati dai giudei, ma questo era avvenuto già 700 anni prima. Diciamo, c'era stata proprio una rottura, no? Quindi non andavano a Gerusalemme per adorare al tempio che si trovava appunto sul monte Sion, ma ne avevano costruito uno sul monte Garizim, che era proprio lì in Samaria, forse di fronte al posto dove si trovava, è avvenuta questa conversazione. E la donna chiede, dice: ma visto che sei, ho una curiosità, ecco, dimmi, dove bisogna andare per adorare il Signore?
E Gesù risponde confermando, tra virgolette, la visione ortodossa, no? Gerusalemme è il luogo che è stato destinato dal Signore per l'adorazione, per il rito dei sacrifici, eccetera. Ma, ecco, e poi aggiunge qualche cosa, tra virgolette, di dirompente, insomma. In realtà, credimi, viene il momento in cui l'adorazione di Dio non sarà più legata a questo monte o a Gerusalemme. Viene un'ora, anzi è già venuta, in cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla verità di Dio. E dunque non c'è più l'idea di un luogo in cui la presenza di Dio si rivela in modo particolare?
Diciamo che Gesù qui è su questo punto che vuole portare questa donna, aiutarla a riflettere che Dio non può essere limitato da uno spazio geografico, no? Quindi se questo concetto era presente nell'antica alleanza e Gesù riconosce la validità del Tempio di Gerusalemme, quindi di questa azione, direi, propedeutica oppure pedagogica, no? Dell'immagine che poteva avere il Tempio, non credo comunque che nell'intento del Signore era quello di creare degli spazi sacri, così come avviene per esempio nella storia delle religioni in altri ambiti, no? Però è possibile che l'israelita possa associare la sacralità e quindi la rivelazione della gloria di Dio con il Tempio di Gerusalemme e quindi in un certo senso Dio imprigionato, no? Imprigionato nel suo tempio dorato. Ecco.
Ecco, naturalmente qui non si sta parlando solamente di un problema degli antichi israeliti, insomma, ma è un problema che continua a essere presente soprattutto nella pietà popolare, in cui sì. Abbiamo una costellazione di santuari, di luoghi sacri a cui il credente si rivolge, per esempio, per avere delle grazie, guarigioni. Quindi rimane ancora oggi un problema aperto, insomma.
Problema aperto, anche se Gesù qui lo spalanca in un modo spaventosamente grande. Cioè, tu hai usato l'espressione dirompente, però in effetti qui Gesù è colui che si presenta alla Samaritana come il vero Tempio di Dio. Cioè, è lui il Tempio di Dio, no?
Viene un'ora, anzi è già venuta, evidentemente sì. Fa riferimento alla sua presenza, no? In cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla verità di Dio. Che significa?
Qui Gesù propone, diciamo così, un'adorazione che non sia basata su osservanze, su riti, su aspetti formali, no? Ma mette l'enfasi su questi due elementi importanti, Spirito e verità.
Ecco, guidati dallo Spirito, non c'è il rischio però del soggettivismo, insomma. Che
no,
vuol dire?
Ma lo dice il versetto 24 quando Gesù identifica Dio con lo Spirito e dice Dio è Spirito, non dice Dio ha Spirito, per cui, non so, è come se fosse, non so, una carica di energia, no? Oppure una carica positiva, per cui tu avvicinandoti a Dio ricevi questo spunto, no? Per poter ricaricare così anche le tue pile scariche. Non è energia di Dio. Dio è spirito. È pneuma, dice il testo, ruach in ebraico, che significa vento. Dio agisce così come una potenza, no? Che non vediamo, ma che è forte. Ecco.
Ecco, chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo Spirito. In che modo possiamo farci guidare dallo Spirito per una giusta adorazione? E qui, ripeto, non si tratta tanto di, come dire, trovare la formula giusta per ringraziarsi Dio e avere magari dei favori, quanto piuttosto per noi stessi, per crescere e maturare nella nostra fede, per evitare i tranelli della superstizione, per esempio, no?
Se non siamo guidati dallo Spirito o dalla verità, spesse volte siamo guidati dalle nostre intuizioni, dalla nostra intelligenza, no? Allora è come se dicesse non ti fidare troppo, no, di queste tue pseudo certezze, piuttosto affidati a colui che può veramente aiutarti a capire, no? E allora, siccome lo Spirito agisce nel cuore dell'uomo, no? Quindi nella sua intelligenza, perché altrove, per esempio nell'Evangelo di Giovanni, un po' più avanti, dice che lo Spirito è quello che ci convince, quindi lo Spirito viene e usa argomenti tali che ci permette di vincere insieme con lui. Non di avvincerci con la sua presenza, ma di convincere. Cioè, quindi c'è una sorta di partecipazione dell'uomo. L'uomo non è escluso in questa opera dello Spirito, cioè l'uomo non subisce e basta, ma partecipa. No?
Altrove troviamo una frase interessante dell'Apostolo Paolo, quando dice che noi non sappiamo neanche pregare e lo Spirito
intercede
per noi con sospiri ineffabili. Scritto. Sì. Certo, non è facile capire esattamente come questo avvenga, però una cosa è certa, che l'uomo tende sempre naturalmente a porsi in una relazione forse sempre un po' mercenaria, se vogliamo, quindi non è una relazione equilibrata, normalmente, insomma, anche forse da parte dei credenti che da tempo hanno questo cammino di fede. E dunque lo Spirito è quello che ci aiuta e intercede per noi. Ma
intercede, ma diciamo in un certo senso ci pone anche in quest'ottica della grazia, no? Nel senso che lo Spirito non è una potenza di cui noi possiamo disporre, non è, diciamo, la pompa della benzina spirituale per poter caricare, ma è una persona che agisce, che ci aiuta, convince, consola, dice il testo, no? Quindi in un certo senso però è anche quello che ci conosce meglio di tutti. Paolo lo ribadisce in una maniera particolare quando parla dell'uomo pneumaticos, cioè di quell'uomo che si lascia guidare dal pneuma, quindi dallo spirito, no? E lui dice: nessuno può conoscere le cose relative all'uomo se non lo spirito dell'uomo, nessuno può conoscere le cose relative a Dio se non lo spirito di Dio. Quindi in questa ottica, in realtà, un'adorazione che sia guidata dallo spirito significa che l'elemento umano, la natura in un certo senso, questa religiosità naturale, no? Frutto, diciamo così, della speculazione anche dell'uomo, non c'è posto.
Ma non è inevitabile che in fondo entri sempre nell'adorazione di Dio e nella visione che abbiamo di Dio delle categorie culturali, insomma.
Sì, però si perde poi il senso dell'adorazione. Gesù lo ribadisce, no? Dice i veri adoratori. Quindi è possibile adorare, però non è detto che nel modo giusto. I veri adoratori, questa parola veri sta ad indicare proprio che c'è un ideale che qui ci viene proposto. E uno può anche pregare con un ideale un po' più basso, però deve sapere che si trova un gradino più in basso.
È scritto: chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo Spirito, e ne abbiamo parlato, e dalla verità di Dio. Ecco, questo concetto di verità, che è un concetto molto ampio, insomma, sembra quasi utilizzato non nel senso banale di ciò che è vero, ma vuol dire qualcosa di più in questo caso?
Ma diciamo che il concetto è molto ampio, no? Anche, ampio anche nel concetto greco stesso. Aletheia è già una parola, diciamo, che indica appunto la verità, il non nascondimento, cioè quello.
Quindi
che è
lo
stato
svelamento,
manifestato,
insomma.
Lo svelamento. Mm-hmm. No? Quindi l'Evangelo di Giovanni, in modo particolare, ribadisce questo concetto della verità e lo assimila almeno a due cose. In Giovanni capitolo 14 Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Quindi la verità è Cristo, Cristo Gesù.
Quindi quando ci sono dei credenti che si esprimono: noi abbiamo la verità, la nostra Chiesa ha la verità.
Qui, indicando il possesso di qualcosa, più che il possesso, qui viene messo l'accento sull'esistenza, su un rapporto, su una relazione. La verità è la verità su di noi, che penetra nel nostro intimo, nella nostra coscienza, e in un certo senso apporta un senso di liberazione. Dice Gesù: chi conosce la verità vi farà liberi, quindi offre una liberazione. La menzogna ci rende schiavi, ma la verità porta la libertà. Quindi avere Cristo significa avere questo patrimonio importantissimo che ci aiuta a vedere la vita con autenticità, non falsata dalle maschere o dai surrogati che la società ci offre. C'è il secondo punto a cui si fa riferimento alla verità. È sempre nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, nella famosa preghiera, no, per sacerdotale di Cristo, no? a favore dei suoi discepoli, dove dice santificali, capitolo 17, versetto 17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Ora è chiaro, Cristo è la parola di Dio, no? Il verbo divino è Cristo, cioè Cristo è la parola, no? La parola vivente che è risorta e quindi è seduta alla destra del Padre, Gesù la collega anche alla parola scritta, questa parola che è stata rivelata, che oggi è a disposizione di tutti i credenti attraverso appunto la Sacra Bibbia.
Sono in tanti tra i credenti a ispirarsi alla Bibbia, no? Come fondamento della loro fede, però i modi di adorare il Dio sono veramente tantissimi e a volte non facilmente conciliabili, insomma, nonostante tutti gli sforzi ecumenici che ci sono stati, ancora le chiese a volte hanno degli imbarazzi ad adorare il Signore insieme.
Beh, intanto bisogna partire da in questa ottica, da un rispetto dei percorsi di fede che sono stati già compiuti e che sono in atto, no? Quindi io non voglio pormi come colui che sa, colui che conosce, no? A scapito di chi invece ignora. La rottura, secondo me, avviene nel momento in cui ogni credente si libera di zavorre, no? Prodotte dalla tradizione degli uomini, dai commenti, dalle interpretazioni, e risaliamo questo fiume che è scorso durante secoli, fiume che poi ha portato con dei rigagnoli esterni, no? Quindi ha in certo senso un po' inquinato il percorso, però risalire alla fonte è un modo per andare a riappropriarsi di quelle parole che vanno oggi attualizzate e comprese. Se ogni credente lo fa questo su un piano di coscienza, allora a questo punto io dico, uno può anche adorare nel modo sbagliato, però alla fine il Signore riconoscerà chi sono i credenti sinceri da quelli che invece si accontentano di una religiosità superficiale e superstiziosa.
Hai l'impressione comunque che questo sia un processo che dura tutta una vita, insomma.
È un percorso, diciamo, che tu dici che dura tutta la vita, nel senso che non, qui in questa scuola non si riceve mai il diploma, quindi siamo sempre sui banchi di scuola, ritorniamo costantemente, no, a questa...
Questo ci dovrebbe insegnare anche una certa umiltà.
Una certa umiltà e diciamo, eliminare quell'arroganza di pensare, di credere, no? Io sono convinto delle mie delle cose che ho compreso, delle verità che fino a questo momento, no? Mi sembra di avere capito, però ognuno di noi ha i suoi tempi, i suoi momenti, quindi certe cose ho impiegato molto tempo a comprenderle, no? Quindi perché devo pretendere che l'altro che è di fronte a me le capisca così in una maniera immediata. E lo spirito ha anche questa funzione, quella di preparare il terreno, arare il terreno e poi al momento opportuno questo fiore, questa verità germoglia.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.